No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Alle 19.01 e 25 secondi inizia una nuova settimana di Hollywood Party che vede magistralmente al comando ancora una volta la coppia De Fero. Enrico Magrelli, benvenuto a Hollywood Party.
Ciao Steve della casa. De Ferro, sì, un po' arrugginito, almeno io.
Oggi in particolare, come si dice in piemontese, sono proprio strac oggi. Vabbè, però tiriamo avanti, abbiamo una bella trasmissione con ospiti che ci fa molto piacere ci vengano a trovare, insomma credo che vi intratterremo al meglio. Comunque se così è, scrivete, anche se così non fosse, scriveteci in ogni caso al 335 5634296, 335 5634296. SMS e WhatsApp sono molto graditi, dico bene?
No, sono davvero molto graditi, anche perché ci danno un'idea di che cosa state vedendo, di che cosa vi interessa, di che cosa non vi interessa, no? Perché quello sicuramente è molto utile. Io partirei dagli incassi, no? Perché abbiamo ricominciato a dare gli incassi, che era poi una consuetudine del lunedì, sospesa da un po' di tempo, che diventa ancora più interessante non tanto per i numeri, no? Ma in questo momento, certo, di ripartenza. Premessa, dal 20 di questo mese, quindi fra 2 o 3 giorni, apriranno anche molte delle multisale che per ora sono state chiuse, per cui per ora quasi tutte le sale sono state sale cittadine, e questo spiega anche non solo la classifica ma anche il tipo di film che sono arrivati. Io comincio, mi fermo sui primi 10, Steve, comincio e mi fa molto piacere perché noi ce ne siamo occupati la settimana scorsa, 2 film usciti tra i film usciti giovedì scorso e il film Maternal di cui abbiamo, certo, parlato in trasmissione, si è piazzato al 10° posto, così come è andato molto bene il corto o il mediometraggio, per meglio dire, di Almodovar, La voce umana, e anche di quello chi ci segue fedelmente sa che ne abbiamo parlato. Al 9° posto troviamo 2, altro film del quale Hollywood Party si è occupato. Salendo in alto, Nomadland continua ad essere al 1° posto, ha superato 1 milione di incasso, che visti i tempi, visto la fase post pandemica, è un risultato non indifferente. Al 2° posto c'è Rifkin Festival, al 3° posto Minari, non ve le leggo tutte e 10, state tranquilli, è un dato sicuramente importante perché è un restauro, è un film che ha già sulle spalle 20 anni ma non li sente nel modo più assoluto, è l'ottimo risultato di In the Mood for Love, che in questo fine settimana è al 6° posto ed ha superato i 112.000 euro di incasso, il che vuol dire che in questo momento è soprattutto un pubblico adulto, un pubblico di città, perché poi in molte province, però diteci voi, almeno queste sono informazioni che arrivano non rispetto agli incassi, no, dalle varie case di distribuzione, ancora molte sale, molti schermi sono spenti, ma si stanno per riaccendere, e questo naturalmente ci fa piacere perché abbiamo tante cose nuove da raccontarvi, ci fa piacere perché il cinema ha ancora un suo peso, una sua centralità, non è più quella la centralità di un tempo, però ancora resiste.
Resiste talmente tanto che ci arrivano già i primi messaggi al 335-5634 dei nostri 335-5634-296 dei nostri ascoltatori. Per esempio Luigia di Vicenza dice che le è piaciuto moltissimo Maternal, delicato, forte, coinvolgente. Attila invece, Il flagello di Dio, no, Attila e basta, ha visto il concorso in fine settimana, bello, scritto e girato e recitato molto bene, ed è sempre in attesa di Godzilla contro King Kong, quindi insomma un po'
se vuole prendersela con me, ho già capito, esatto. Attila, sì, buono, ma no, non l'ho sposato fino in fondo, no, che voglio difendermi, ma poi voglio mettere le mani avanti,
se uno si diverte.
Però hai ragione, tra l'altro il concorso è tra i 10 migliori, certo, incassi di, certo, questo weekend, certo, quindi quindi hai scelto bene.
E poi, essendo il 17 maggio la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, volevamo segnalare ancora una volta Framed Magazine, questa rivista online fatta da giovani appassionati e studiosi di cinema, che è tutta dedicata all'argomento. C'hanno un servizio su Boy Arrested, Vite Cancellate, il libro di Gerard Conley edito da Edizioni Black Coffee, e anche il film tratto dal libro nel 2018 con la regia di Joel Edgerton. Poi fanno un servizio su la rieducazione di Cameron Post, di Desiree Akhavan, sempre del 2018, e infine ripropongono Xavier Dolan, un regista che si è molto occupato dell'argomento appunto in questione nella giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, riproponendo una recensione di Laurence Anyways. Quindi Framed Magazine, è scritto Framed Magazine, tutto attaccato, lo trovate gratuitamente in rete, potete consultarlo. È una rivistina fatta bene. Credo che abbiamo detto tutto, no?
Abbiamo detto tutto, sì, le notizie, a meno quelle che ci sono sembrate più rilevanti e croccanti, sicuramente croccanti. Dall'America non arrivano altre notizie, quindi cominciamo a ballare, e poi, perché abbiamo tanti ospiti con i quali dialogare.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Nel 1966, quindi 55 anni fa, usciva Pet Sounds, l'album dei Beach Boys, in cui c'era questa God Only Knows, solo Dio lo sa, e questa canzone, che sembra una canzone di Paul McCartney, non a caso fu definita da Paul McCartney, che non c'entrava niente però con la sua composizione, la canzone perfetta. Arrivano tanti messaggi sui film che hanno visto i nostri ascoltatori, In the Mood for Love, lo segnalano a tutti gli amici e ai figli di vederlo. Nadia ha amato Woody Allen e non ha amato Nomadland. E Giovanna dice che il cinema alla radio, di tutto su mia madre, fatto da il nostro amico Dario Zonta, l'ha fatto venire voglia di vederlo, di rivederlo, e questo ci fa molto piacere. Minari non è parso eccesso a Franca, però dice lo stesso che è un bel film, anche se le aspettative erano troppo elevate. Adesso però abbiamo ospiti preclari, dico bene, caro Enrico Magrelli?
Non c'è assolutamente dubbio, perché abbiamo parlato molto rapidamente quando il film è stato presentato al Festival di Torino, ripromettendoci, ed eccoci qua infatti a parlarne più estesamente nel momento in cui poi il film, sto parlando del Buco in Testa, trova la sua strada con la sala e quindi l'incontro con il pubblico. Per ora abbiamo già al telefono il regista del film, Antonio Capuano. Ciao Antonio, bentornato a Hollywood Party.
Ciao Antonio,
come stai?
Noi stiamo benissimo.
e anche tu, ti sentiamo, anche tu stai sicuramente molto bene. Antonio,
sì,
finalmente il film, meno male, il film incontra gli spettatori, non quelli del festival, no? Gli spettatori che scelgono di andare al cinema, è davvero molto importante. Tu per questo film hai lavorato su una vicenda di cronaca tragica,
sì,
e ci racconti come il motore narrativo e creativo si è acceso rispetto a questa storia e cosa ne hai fatto di questa storia vera.
Sì, io ho sentito lei, la protagonista, diciamo, cioè la donna che è diventata protagonista del mio film, Antonia Custra si chiamava, raccontava di essere andata a Milano ad incontrare colui che ammazzò nel 77 il padre in uno scontro a fuoco a Milano. Il padre era un poliziotto, lo scontro a fuoco i poliziotti l'avevano avuto con un gruppo di autonomia a Milano, era morto sul colpo, Antonio si chiamava il padre, e lei è nata due mesi dopo da quello scontro, due mesi dopo la morte della gente di pubblica sicurezza, di polizia, e ha tenuto sempre la fotografia, così mi raccontava lei in questa intervista che lo facevano, raccontava che aveva avuto sempre la fotografia di questo ragazzo, di questo bel ragazzo sorridente per la casa. E da allora ha cominciato a chiedere chi fosse, gli hanno detto, gli hanno spiegato, e lei da allora aveva conservato un rancore verso la storica, più gli raccontabile, che questo bel ragazzo in giro era stato eliminato in uno scontro a via di Amicis a Milano. E questo incontro raccontava di questo incontro avuto con questo assassino ormai venuto fuori, e anche aveva anche praticamente anche spiato la sua colpa, aveva fatto anni di carcere, e lei che non trovava pace, un equilibrio, niente, era sempre disordinata, incazzata, nervosa, non dormiva, insomma, loro veramente non poteva trovare pace. È stata consigliata dalla psicologa, specialmente la psicoterapeuta, ad andare a incontrare quest'uomo. E il film è questa storia di questo incontro, comincia con lei che arriva in città e finisce con lei che va via dalla città e si è incontrata con lui.
Questo ok, è. Allora io direi sì, certo Antonio, hai dato l'atmosfera, hai dato quello che poi è la struttura di fondo del film, con due interpreti, parleremo con loro fra un attimo, davvero eccellenti, e ascoltiamo però prima una scena, una clip da Il Buco in Testa.
Mi chiamo Serra Maria, fu un Mario di Alba Veneruso, sono nata il 1 luglio del 77. Papà era già morto da un mese e mezzo con un proiettile in testa. Praticamente se n'è andato senza capire che cazzo stava succedendo. A me mi concepirono in Germania. In Germania mi concepirono. Un viaggio di nozze dalla zia. Mia madre teneva 20 anni. Si erano sposati a settembre e da poco si erano trasferiti a Milano. Ma essa non ce la faceva ad ambientarsi. No, passava la maggior parte delle giornate a cucinare e a telefonare a Napoli.
Bella Maria!
E questo è appunto un brano dal Buco in testa di Antonio Capuano, il film che sta uscendo nelle sale e che è stato presentato appunto al Torino Film Festival. Antonio Capuano, tu hai descritto appunto la vicenda del film, possiamo anche forse dire qualcosa di più senza troppo raccontare su... come tu ti sei trovato a confrontarti rispetto al dolore di questa giovane donna interpretata da Teresa Saponangelo e al tempo stesso con gli incubi che si agitano nella testa del vecchio ex terrorista che è interpretato da Tommaso Ragno. Ci puoi raccontare un po' come hai tenuto insieme questi due sentimenti?
Certo, ho studiato un po', mi sono documentato. Intanto non ho conosciuto purtroppo Antonia, ma le ho ripetutamente parlato e telefonato, e un po' verso la fine lei si era un po' seccata, perché disse Antonio, cioè, guardi, da che ho conosciuto questo ragazzo, quest'uomo ormai, dopo il carcere che si è fatto, io non lo so che è successo nella mia vita, è come se mi fossi pacificato, ho trovato pace e quando sono tornato qua adesso sono anche fidanzato, ho trovato pure un fidanzato e forse mi sposa. Quindi disse, guarda, basta, dai, non parliamo più della mia vita, del passato, eccetera. Contemporaneamente sono andato a conoscere lui, Mario. Sono andato a casa suo, mi ha fatto il caffè in una casa lì, in fondo a un cortile, lì, una casa popolare a Milano, e sono stato con lui più volte, e verso la fine si era rabbuiato lui, il terzo quarto incontro si era rabbuiato e quasi sentivo che aveva un'avversione verso me, che voleva organizzare questa storia. Io poi insomma non potevo altro che farla questa storia, alla fine non mi sono fatto più sentire. Nel frattempo Antonia è morta, e quindi a me mi è venuto ancora più forte l'impulso di raccontare questa storia. E devo dire che poi Mario Ferrandi, che è il vero nome di quello di lui, l'ha visto il film, io temevo, guarda, siamo diventati amici, forse è troppo, ma è diventato talmente dolce, gentile, proprio ci chattiamo, facciamo delle cose da stupidi, ci diciamo delle cazzate così sul telefonino, sul cellulare, capito? Questo è stato il mio incontro con loro. Io parlavo in genere con la mamma di Antonia, e la mamma mi raccontava, poi mi passava la figlia, e la figlia anch'essa all'inizio mi raccontava, poi basta, poi ha tagliato perché ha detto che basta, non voleva parlare più, perché aveva finalmente trovato la sua strada, una sua luce, insomma, una sua pace, insomma, una roba così.
Una sua tranquillità, come ci dicevi prima Antonio. Antonio Capuano, ci parli un po' dei due attori che hai scelto, no? Teresa Saponangelo e Tommaso Ragno.
Tommaso, sì. Sì, Teresa è dall'inizio, già quando ho cominciato a pensare al film, alla storia, avevo individuato Teresa, che già conosco, conoscevo, con la quale avevo già fatto delle cose con Teresa, no? E io credo che Teresa sia, insomma, senza veramente voler usare degli aggettivi spropositati, una grande attrice. Una grande attrice che non ha mai avuto la possibilità di essere protagonista assoluta di un film. E questo io l'ho tagliato proprio su lei, non so come dire, tagliare su lei che significa, ma insomma io ho pensato sempre continuamente a lei. E infatti con lei abbiamo avuto anche delle piccole nuvole durante tutto il tempo, sai, il film non è che si fanno subito, perché io dovevo farlo prima, poi un produttore si è sfilato, ha detto ma cazzo raccontiamo queste cose passate, ma che ce ne fotte, vabbè. Sì, infatti.
La succede.
La profondità, succede. La profondità.
C'è stata sempre, ed è stata sempre con me già dall'inizio. Tommaso, no. Tommaso l'ho incontrato, poi l'ho incontrato, guarda, lo dico, poi glielo dico, anche con simpatia ci divertiamo pure. L'ho incontrato, era chiatto, era grasso Tommaso, pesante. E io non potevo servire uno così. Poi ci siamo rincontrati, perché Dario Formisano, il produttore del film, ci ha fatto rincontrare. A me piaceva quando mi parlava, di no, che cazzo mi affascinava molto. Quindi l'ho visto la seconda volta, lui era dimagrito, guarda, ma di tanto. Ma guarda, di tanto proprio.
Il cinema fa bene.
E poi ha detto, guarda, non è finita. Il film, quando lo cominciamo, il giorno io dimagrirò ancora. Guagliù, è dimagrita ancora, Tommy. E io, guarda, quindi... è felicissimo conservando questa sua sguardo. Perscrutabilità è affascinante, cioè, e ha detto cazzo sì Tom, lo fai tu. Come lo faccio io? Tom, lo fai tu, ok.
Sei magro e quindi tocca a te.
Sei come Vanna Marchi, vendi le ricette.
Avete visto adesso come direttore Atos?
Sì, è vero.
Sì, quindi... pazzesco. Perché gli dicono, gli fanno complimenti tutti, come sei bello, come sei fantastico, qualche
te, senza
sai?
Te avrebbe fatto Porto se non Atos, insomma, questo, certo. Questo è il problema.
No, non sarebbe dimagrito, forse non sarebbe dimagrito.
Va bene. Allora, Antonio Capuano ci ha raccontato Il buco in testa, che interessa molto i nostri ascoltatori. Il buco in testa è un film eccezionale, dice Sal da Trento, che lo ha già visto, immagino, appunto al Festival di Torino. Tommaso Ragno, caspita, è bravissimo attore, un barba blu straordinario nel teatro di Radio 3, scrive Flo. E poi Giovanni da Marsala dice un caro saluto a Capuano e Pianese Nunzio, rimane un film indimenticabile. Siamo d'accordo con lui, facciamo i nostri migliori auguri al buco in testa di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo e Tommaso Ragno nelle sale a partire da giovedì. E sempre Sal ti saluta ancora dicendo che Antonio Capuano è il grande rimosso del cinema italiano. Beh, proprio rimosso no, però ci fa molto
non
piacere
per noi
quando ci viene a trovare. Ciao Antonio, ti salutiamo.
Ciao,
con un'altra,
Antonio,
con
ciao, un'altra, ciao.
Un altro, ciao, brano dal tuo film. Ciao, ciao.
Senti, io sono nata in una casa di 3 stanze e un corridoio. E ci sto ancora in quella casa. Quando ero piccola, in ogni stanza, ma pure nell'ingresso, in bagno, in corridoio, in cucina, ci stava sempre la stessa fotografia di un bel ragazzo che rideva. Io, da che ho imparato a parlare, ho fatto domande di lui. Chi era? Quando ho saputo la verità ero già grandicella.
Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io cerco invano di dimenticare, ma il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore. Sul
sola me ne vo per la città e passo tra la folla che non sa che non vede il mio dolore cercando te, sognando te che più non ho.
Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa che non vede il mio dolore cercando te, sognando te che più non ho.
Un messaggio al 335-5634-296 dice: che meraviglia questa canzone cantata da Mariangela Melato, e noi sottolineiamo cantata da Mariangela Melato e in questo caso arrangiata da Renzo Arbore, perché era in speciale per me che cantò questa canzone, una delle poche performance musicali di questa grande attrice, della quale adesso parliamo perché c'è una pubblicazione che la riguarda.
Sì, è un bellissimo numero di Bianco e Nero, la rivista pubblicata dal Centro Sperimentale, ed è una monografia, è una rivista ma ha il valore quasi di un libro, grazie alla ricchezza di informazioni e di ragionamenti su questa attrice davvero meravigliosa, no? Che se n'è andata 8 anni fa, era il 2013. E noi abbiamo al telefono, gli diamo il bentornato ad Hollywood Party, una firma del Corriere della Sera che ha curato questo numero dedicato a Mariangela Melato, che è Maurizio Porro. Ciao Maurizio.
Ciao.
Maurizio, ciao, benvenuto, ciao. A Hollywood Party, ciao.
Grazie, ciao.
Maurizio, potremmo, abbiamo un milione di cose, tu hai un milione di cose da dire su Mariangela. Vogliamo proprio approfittando della canzone, partiamo proprio dalla voce di Mariangela Melato, no? La voce è fondamentale per tutti gli attori, per tutte le attrici, però non tutti gli attori e tutte le attrici poi riescono a governarla, diciamo così, no? La voce di Mariangela era una voce speciale. Cominciamo da qui, da questo, da quello che potrebbe sembrare un dettaglio.
Beh, no, non è, non sembrerebbe, ma non è un dettaglio. Era una voce corposa, piena di nebbia, di periferie milanesi, rocca, che piaceva molto proprio anche per questo, perché Strela si era innamorato della sua voce quando ha fatto il Post Milano, infatti era adattissima. Non era una voce curata, limata, con rossetto, era una voce sincera, dura, emozionante, che però sapeva anche diventare poi una voce molto spiritosa, ovviamente, perché come tutte le attrici Mariangela era molto brava anche nei cambiamenti di toni eccetera, quindi la voce è uno strumento importantissimo. E in questo caso, nella canzone che abbiamo appena sentito, siccome lei amava moltissimo fare la commedia musicale, finalmente dopo la prima esperienza con Garina Giovannini di tanti anni prima, ebbe questa occasione di fare un piccolo musical da camera organizzato musicalmente appunto con questa canzone da Arbore, ma poi invece voluto proprio e sostenuto da lei e con un grandissimo un affetto enorme del pubblico, perché in realtà lei raccontava la sua vita, raccontava i suoi episodi come se fossimo nel suo salotto, nella sua camera, quindi la gente ci stava moltissimo, perché il patrimonio di simpatia che aveva Mariangela è tutto ancora da scoprire. Pochi sanno, per esempio, che le era stato chiesto di condurre Domenica Inn, che è la cosa più nazionale popolare che esista da noi, ma lei rinunciò per fare teatro, quindi un nobilissimo gesto, però rimane il fatto che era un volto popolare amatissimo da tutti.
E questo emerge questo suo alternare, diciamo, Ronconi, Fo, ma anche i film più popolari, è una caratteristica che in questo numero speciale, i 599 di Bianco e Nero a lei dedicato, esce fuori in maniera molto forte. Maurizio Porro, ascoltiamo insieme una clip da Todo Modo, che è uno dei film che ha rivelato al pubblico cinematografico il talento di Mariangela Melato.
Giacinta? Giacinta?
Chi è?
Ma come chi è? Sono io, apri.
Voltrano è entrato, delirava, si è denudato, ha cercato di violentarmi. ha rubato tutti i miei collani. Sembrava impazzito. Bestemmiava come un ateo.
Vieni qua, Giacinta.
È stato terribile.
Vieni qui. Siediti. Tu hai ceduto?
Mi ha dato una lettera per te. Dice che qui c'è tutto.
Il clima claustrofobico di Todomodo di Elio Petri si addice particolarmente una recitazione proprio come quella di Mariangelo Melato, una recitazione sofferta e intensa in questo caso, come sa essere invece allegra e spensierata quando invece fa le commedie. A Maurizio Porro, che ha curato il numero speciale di Bianco e Nero, appunto dedicato a Mariangelo Melato, si aggiunge adesso un'altra voce che ci fa molto piacere, perché anche lei può raccontarci tante cose su Mariangelo Melato. Benvenuta Anna Melato. Ciao Anna.
Buonasera a tutti.
Buonasera,
benvenuta a Hollywood Party. Allora...
Grazie, a Hollywood solo una volta ci sono stata a un party, ma alle 8 erano già tutti ubriachi.
Noi siamo ubriachi,
noi siamo sobri. Stavo dicendo il contrario.
No, io ho confessato la verità, siamo ubriachi già dalle 13:30,
capisco,
noi alziamo il gomito e poi più forte di noi. Allora Anna Melato, no, ci fa piacere se anche tu, che appunto hai collaborato a questo numero speciale di Bianco e Nero, ci racconti anche tu qualche angolatura del ritratto di Mariangela Melato.
Ma guarda, intanto saluto Maurizio Porro, se sta da qualche parte sente. Ecco,
ciao
Maurizio. Maurizio è, io lo conosco da 30 anni, pensate un po' quanto era amico di Mariangela, cioè lei l'aveva già conosciuto molti anni prima, quindi qui parliamo di cariatidi più o meno, però volevo dire che Mariangela era abbastanza straordinaria, cioè se non avesse fatto l'attrice avrebbe potuto fare la pittrice, la costumista, l'architetto, non lo so, ci aveva talmente tante sfaccettature nel suo modo di essere, e anche se ha fatto una grandissima carriera, quelle altre cose non le ha mai dismesse, voglio dire, non è che poi non ha più dipinto oppure non ha più spostato tutti i mobili di casa ogni settimana più o meno, era una sua mania, veniva a casa da me e diceva ma non sarebbe meglio che mettiamo il divano da un'altra parte? Ci mettevamo a spostare mobili in continuazione. Per cui, voglio dire, il suo modo di essere, al di là di quello che conosce il pubblico, che è chiaramente un discorso da attore, è molto, molto, molto puntigliosa, molto rompiscatole, molto seria, però insomma quasi in maniera a volte... insomma a volte arrivando a quasi al parossismo del sapere già prima tutte le parti, tutte le cose, era la sua missione recitare, veramente la usava come era la sua vita, quello era.
Qui arrivano tantissimi messaggi su Mariangela Melato. Enrica Lapidaria dice la Melato è Milano. è quasi a contrasto, per dire, non so, Paola dice grandissimo interprete con Ranieri in un napoletano meraviglioso, Filomena Marturano, l'ho amata moltissimo, un'attrice immensa. Allora Anna Melato e Maurizio Porro, vi proporrei di ascoltare un film su cui secondo me qualche storia da raccontare ce l'avete entrambe. Quel film si chiama Casotto e Anna Melato credo che lo conosca molto bene.
La stima era 3. Io ho aggiunto gli altri 3.
Ah, va bene, grazie signor Cerquetti, grazie.
Grazie un po' poco, grazie.
Beh, ma non siamo mica bambine, questo l'abbiamo capito anche noi.
E difatti così qui.
Pronte?
Pronte a che? Io per voi ho fatto qualche cosa. Ora voi dovete fare qualcosa per me?
Beh, ce lo dica lei. Che cosa volete?
Non mi fate domande, sennò sarei costretto a rispondervi con delle bugie. Pensate, pensate. Non sciupiamo così questa bella cosa, eh? Andiamo a farci tre belli whisky, intanto. Dov'è il bar?
Noi non beviamo alcol.
E chi vi ha detto che dovete berli voi? Me li bevo tutti e tre io. Voi pensate, pensate.
Questa è una scena di Casotto, avete riconosciuto la voce anche di Ugo Tognazzi naturalmente. Stiamo parlando con Maurizio Porro e Anna Melato proprio del numero monografico di Bianco e Nero dedicato alla grandissima Mariangela Melato. Prima di portarci sul set di Casotto, Anna, volevo chiedere, Maurizio, prima tu accennavi al fatto, no, la proposta, l'offerta di fare Domenica Inn, poi la Melato però ha rifiutato. Ha rifiutato altre cose simili o molto diverse da queste, immagino motivando l'eventuale rifiuto con motivazioni non identiche a quelle per Domenica Inn?
Il gioco del cinema e del teatro è sempre fatto un po' di rifiuti, di attese, di cose, quindi io ho citato Domenica Inn perché mi sembrava un caso macroscopico, insomma, che chiunque forse l'avrebbe presa al volo un'occasione del genere. Mariangela aveva offerte di ogni tipo, ultimamente avrebbe dovuto fare anche, ma lì è stata la scomparsa di Garinei, avrebbe dovuto tornare al teatro musicale, quello proprio del Sistina, diciamo. E per il resto io credo, tante volte forse non me l'ha detto, ma avrà sicuramente rinunciato a qualcosa che non le sembrava appropriato o idoneo. Di sicuro aveva molto fiuto anche per, non solo per i grandi maestri, appunto Casotto nella prova, sapeva fare anche dei film con registi giovani, con copioni
senza copione,
non usuali. Adesso Anna in Casotto c'era, quindi potrà raccontarvi che tipo di film era, che tipo di aria, di atmosfera poco ufficiale si respirava.
Sì, ma è certo. Verissimo.
Appunto, perché... portaci sul set, Anna, portaci sul set,
guarda,
di Casotto.
Inizia con il signor Citti che viene a trovarci, allora io abitavo con Mariangela a Piazza Navona, viene a trovarci e dice no, a Mariangela, io c'ho bisogno di tua sorella. E Mariangela dice perché? No, non voglio un'altra attrice, voglio tua sorella. Allora io mi presento, dico ma molto volentieri, però... perché proprio a me? No, ho bisogno che siete voi due, che vi guardate, vi parlate, non c'è bisogno. Vabbè, ci dici la storia? No, sono due che si trovano in un casotto, punto. Quindi noi siamo arrivate lì, ma anche il povero Tognazzi, devo dire, non abbiamo capito fino quasi alla fine quale inghippo ci fosse. Poi piano piano ce lo siamo fatti nella nostra testa, il racconto di due che andavano in motoretta e probabilmente avevano tirato sotto qualcuno e lui invece di dare i soldi al povero disgraziato le portava a noi, più o meno era questo. Ma noi siamo arrivate sul set che non sapevamo assolutamente niente, e quando si chiedeva qualcosa a Sergio, un meraviglioso uomo, cioè, scusa, io, soprattutto per me, perché io era il secondo film che facevo, cioè non sapevo niente. E poi capito con i grandi attori, insomma, per me Tognazzi era ed è ancora un mostro di bravura, per cui insomma ero molto molto preoccupata. Allora dicevo a Sergio, scusa, come lo devo fare? E lui mi guardava e faceva, Anna, un sorrisetto, se vi è tutto bene, un sorrisetto. E in più i primi piani, i famosi primi piani con la quinta che ti parla, mai saputo nella mia vita, ho scoperto lì, anche perché eravamo in un casotto effettivamente finto, fatto dentro a uno studio cinematografico che era De Paolis, quindi non è che eravamo al mare. Lui molto preso dalle finzioni, come Fellini, come queste grandi opere finte. E quando io dicevo quelle quattro battute abbastanza ignara di quello che dicevo, Tognazzi mi diceva delle meravigliose ricette. Per cui a me veniva quasi sempre da ridere, perché tu capisci bene che quando uno dice cosa vuole da noi, scusi, il risotto si fa mettendo la cipolla a rosolare. Io morivo, è stato uno di quei momenti, ma per tutti noi, perché c'era Michele Placido, c'era Soppa, c'eravamo tutti, e devo dire era meraviglioso perché eravamo tutti ignari di quello che accadeva. Per cui, bellissimo. E poi per loro è stato veramente un atto di fede, perché insomma Tognazzi, Mariangela, la De Neuve, insomma gente che poteva benissimo dire scusa se non mi fai leggere forse non vengo, tutti a lavorare e gratis l'abbiamo fatto tutti, penso un po', per sì. Cui veramente insomma grande voglia di lavorare, grande voglia di stare insieme e di lavorare, cosa che nel cinema non è proprio semplice, perché proprio perché si fa in tempi diversi, lo sapete perfettamente, no? Prima, si muore prima e poi si fa la parte di quando sei vivo, si fa, no? Per cui insomma è dispersivo, non è come in teatro, ti vedi tutte certo. Le sere, bene o male. Certo. Però insomma è stata un'occasione meravigliosa.
Allora, qui sono arrivati Anna Melato e Maurizio Porro, tantissimi messaggi. Leonora dice io la vidi fare la Fedra di Racine, poteva fare veramente tutto. Infatti anche Giovanni da Marsala dice attrice totale, dall'Orestea alla Vigilessa. Non era forse la Vigilessa, era la poliziotta. Però
sì,
insomma,
sì, era la poliziotta, ma lo stesso. Cioè,
siamo sempre lì. Allora, ascoltiamo un altro film anarchico, credo almeno quanto il Casotto, cioè il Papocchio, il film che Renzo Arbore ama tanto e che all'epoca ebbe non pochi problemi.
Da dove viene lei, signorina?
Dunque, io vengo dallo Stabile di Genova, ho lavorato con Fo, Streller, Visconti, Ronconi, bene.
No, bene, lo lasci dire a noi che siamo qui per questo. Guarda, questa cosa. Che ci fa ascoltare di bello?
So, le va bene D'Annunzio?
Va bene questo D'Annunzio.
Tutta di verde mi voglio vestire, tutta di verde per Santo Giovanni, che in mezzo al verde mi venne a fedire.
Signorina, brutta lei, ma brutta anche la poesia.
Prego?
Può essere, la figlia di chiunque, mi dispiace, ma noi non accettiamo raccomandazioni.
Dica
al signor Iorio, suo padre, che poi io non mi ricordo, che Arbore purtroppo non accetta raccomandazioni per il suo spettacolo alla televisione vaticana. Perché lei sa, in televisione c'è l'indice di gradimento che si alza o si abbassa. Lei purtroppo, così vestita, con questa faccia un po' deperita, secondo me lo abbassa l'indice di gradimento, mentre l'indice di gradimento si alza quando ci sono quelle un po' piene di vita, lei capisce, un po' rotondette.
Sì, certo.
Comunque, insomma, glielo dico sinceramente come un fratello. Poi c'è tutta questa mancanza di donne di servizio in giro, io non so perché poi tutti vogliono fare l'attrice. Vabbè, comunque, non è importante.
Mi scusi, maestro.
Dica.
Potrei parlare un attimo in privato?
Ecco, questa è la solita che cerca di sedurmi perché faccio il regista.
Vengo.
No, vengo subito, dobbiamo andare avanti con le prove.
Male.
Ma ha dato uno schiaffo?
Sì.
No, è impossibile.
Beh, questo è un brano straordinario di un film altrettanto straordinario che il Papocchio, questo provino, credo che sia veramente memorabile. Maurizio Porro, tu cosa puoi dirci del rapporto che lei ha avuto con questo film così anarchico e così sfortunato e anche così geniale, però?
Perché Mariangela si è divertita immensamente nel farlo, perché aveva un suo codice appunto di scelte che non dipendeva assolutamente solo dal nome degli interpreti o dell'autore o dello sceneggiatore. Lei credeva nella storia, credeva ovviamente in Renzo perché era suo compagno, suo amico e quindi lo conosceva fin dei minimi particolari, e era sicura, infatti aveva ragione lei, che la cosa avrebbe attecchito, anche perché era una comicità nuova, surreale, assolutamente fuori dai canoni della commedia italiana, di tutto quello che lei aveva fatto prima, compresa la Vermeulen, insomma. Il bello di Mariangela è che lei lo diceva sempre, non voleva mai presentarsi nello stesso modo con cui ci aveva lasciato il pubblico. Ogni anno voleva una cosa diversa, era proprio un primo e assoluto e unico comandamento. Essere nella sua devozione, aveva ragione prima Anna, lei aveva una devozione allo spettacolo, soprattutto una devozione al teatro, lo dico proprio quasi in modo mistico, e questa comprendeva il fatto che non voleva mai ripetersi. Quindi Papocchio fu un'occasione meravigliosa per non ripetersi, perché era assolutamente un pezzo unico, e tra l'altro era anche un pezzo spiritoso, e questa cosa del provino naturalmente era divertente, perché lei diceva davvero che è stata l'unica a recitare con Streller, con Focco Ronconi e con Visconti anche.
Ebbene,
della sua carriera credo davvero che non ci sia un'altra attrice che possa vantare un curriculum così.
Sì, ma la risposta bene, però lo diciamo noi, la trovo veramente geniale, cioè, sì. Sintetizza tantissimi provini di deficienti, insomma, fatti.
Sì, ma soprattutto bisogna dire, e Renzo lo dice sempre, che quella cosa è stata, a parte, vabbè, pensata da Mariangela insieme a lui, però lo schiaffone è stato girato una volta sola, perché lei gliel'ha dato davvero e lui non se l'aspettava, e questa è la cosa più divertente del film. Non c'era scritto che doveva dare un ceffone, gliel'ha dato e così ha chiuso in bellezza.
Quindi c'è un effetto verità nello schiaffone, sicuramente.
Sì, sì.
Allora grazie ad Anna Melato, grazie.
Prego.
A Maurizio Porro. Cercatelo, questo
ciao.
Numero di Bianco
grazie
e Nero, perché merita di essere letto.
È bellissimo, veramente.
Allora, queste sono appunto la nostra sigla di chiusura, i titoli di coda che scorrono, e io ve li leggo, visto che siamo alla radio e voi non potete vederli in questo momento. Le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, e Fabrizio Paccione che ci ha mandato in onda. Ringraziamo lui e tutti i tecnici della sala controllo, la nostra Arcadia, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Riccardo Amorese, con noi Antonio Capuano, Maurizio Porro, Anna Melato, il tutto però senza schiaffoni, perché non c'è bisogno. Steve della casa.
Beh, Enrico Magrelli è il metronomo di questa trasmissione. Adesso ci becchiamo Tre Soldi, Radio 3 Suite, insomma una serata fantastica.